Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Oggi, cari amici, riprendiamo e cerchiamo di portare, diciamo, a compimento le riflessioni che avevamo già iniziato sullo scontro fra Federico I Barbarossa e i comuni lombardi e il papato, perché di fatto avevamo visto come questo scontro vede appunto opporsi il Barbarossa al papato che guida in qualche modo moralmente, spiritualmente e legalmente i comuni lombardi contro le mire espansionistiche, assolutiste dell'imperatore tedesco. Ricapitoliamo brevemente perché è molto importante capire quello che sta accadendo in questi anni, cosa era successo. Federico I è colui che fa cessare in Germania lo scontro fra la fazione guelfi e ghibellina, diciamo così, erano due stirpi, due gruppi familiari diversi, due case dinastiche diverse che lottavano per l'egemonia sull'impero. Federico è colui che pacifica questo scontro, questa lotta, e unificando il trono tedesco, ovviamente moltiplica la sua forza, riceve una grande forza da questo. Inoltre è un carattere estremamente dotato di capacità, di coraggio, di decisione, di forza. È persona purtroppo però che non modera queste doti con una modestia, un'umiltà, un rispetto, diciamo così, delle norme che legavano impero e chiesa altrettanto forte, cioè un carattere anzi mosso da una spropositata ambizione. Sognava una monarchia universale che si estendesse in un certo senso anche oltre l'antico impero carolingio, che è l'eterno modello di tutti i grandi sovrani imperiali successivi. Quindi una smodata ambizione unita, chiedo scusa, a una grande forza di carattere e a grandi mezzi militari, era in grado di muovere eserciti cospicui, eserciti molto numerosi, anche di 100.000 soldati, che erano una forza in quel momento alla quale ben pochi potevano opporsi. E Federico compie una serie di famose discese in Italia, che fra poco ricapitoleremo, per appunto integrare in modo profondo e definitivo, in un certo senso, le parti dell'Italia centro-settentrionale che pensava e si rappresentava come facenti parte del territorio imperiale, e in effetti dal Trattato di Verdun in poi queste terre, il nord Italia, sostanzialmente apparteneva o comunque era legato alle terre tedesche, ma al tempo stesso le sue ambizioni sono anche più profonde e mira anche alla zona meridionale dell'Italia, cioè la zona che era sotto controllo dei Normanni, ma alla quale in qualche modo ambiva. Oltre a queste ambizioni temporali, cioè concrete, politiche, aveva la grande ambizione di sottomettere in modo pieno il papato alla sua autorità. E il papato era in una crisi molto molto profonda in questi anni, lo era da tempo, erano secoli in generale di crisi molto profonde del papato, una crisi che però verrà a risolversi in un certo senso proprio grazie alla lotta durissima che la Chiesa deve ingaggiare contro l'imperatore tedesco e le sue smisurate appunto ambizioni. Infatti, le discese di Federico in Italia, lo scontro sempre più duro con i comuni e con Roma, col papato, anziché piegare i popoli e le autorità contro cui si scaglia, le rafforzeranno in una resistenza a oltranza che alla fine vede il trionfo sia del papato che dei comuni lombardi. Quindi è uno scontro fatale per l'impero che ne uscirà profondamente ferito. E ricordiamo che Federico opera fin da subito, già contravvenendo a quel concordato di Worms del 1022, che era stata una tappa fondamentale nel risolvere la secolare e annosa questione della lotta per le investiture. La lotta per le investiture era già chiusa da molti anni, quando in un certo senso Federico la riapre, perché ne riapre il problema di fondo, e il problema di fondo è il rapporto fra autorità religiosa e autorità politica. Tutto il Medioevo, si può dire senza eccezioni, e tutta l'età moderna anche, è segnato da questo conflitto. È il grande dramma della Chiesa cattolica romana che, proprio in quanto potere indipendente e superiore, potere cioè che sfugge al cesaropapismo dei re e degli imperatori, che lotta per rimanere indipendente, ma ebbene proprio per questo è obbligato a una lotta secolare che in un certo senso non finirà mai, non finirà soprattutto nell'età moderna, dove si radicalizza con un attacco continuo alla Chiesa, soprattutto nell'Ottocento. E questo scontro però è il segno della unicità e della verità della Chiesa cattolica, unica vera Chiesa fondata da Cristo, perché non a caso unica vera Chiesa indipendente. Ovviamente, ora con una minore indipendenza, questo è chiaro, nei momenti di crisi, Chiesa che si piega, si sottomette, umanamente parlando, ai poteri secolari; nei momenti di santità e di trionfo, Chiesa che riesce, forte della fede, della santità dei suoi membri, della carità che l'anima, riesce a riportare le cose nel loro giusto ordine, con una sottomissione dei poteri secolari all'autorità del Papa. Quindi proprio questa lotta, lo ripeto, è il segno della verità e unicità della Chiesa cattolica romana, perché è evidente che chiese, per esempio, totalmente sottomesse al potere politico, pensiamo alla Chiesa anglicana d'Inghilterra, che poi non è nemmeno una chiesa, non ha la successione apostolica, comunque chiamiamola così per comodità. Dipende dal Parlamento, dal re d'Inghilterra. È evidente che non ha scontri, non ha problemi, ma proprio in quanto completamente controllata. Così saranno molti meno gli scontri delle chiese scismatiche d'Oriente, greco-scismatiche, che sono spesso e volentieri, in larga misura, sotto l'autorità cesaropapista del Basileus o dei re dei principati dell'Europa orientale. Quindi anche lì non c'è chissà quale scontro col potere politico. Ma perché non c'è? Perché la Chiesa è in realtà una setta scismatica o eretica, e comunque di fatto si sottomette al potere temporale del sovrano dello Stato. Quindi torniamo a noi, e quindi torniamo a Federico I. Abbiamo solo commentato lo scontro che adesso descriveremo, facendo notare che appunto è, in un certo senso, uno, non l'unico ovviamente, ma uno dei segni che testimoniano la santità e la verità della Chiesa cattolica romana come unica Chiesa fondata da Cristo, unica Chiesa entro la quale si può trovare quell'arca di salvezza in cui sperare nella vita eterna. Ebbene, Federico, forte della sua potenza militare e accortosi che i comuni del nord Italia avevano acquisito una crescente autonomia e si erano impadroniti di moltissime delle regalie, cioè dei poteri sovrani, che normalmente spettavano appunto al re o all'imperatore, come il potere di battere moneta, giustiziare criminali, fare trattative diplomatiche, armare eserciti. Questi poteri supremi dello Stato, fra i quali rientra anche il potere fiscale, i grandi comuni del nord li avevano ormai resi propri. E fra tutti questi comuni, il comune supremo, che spiccava per potenza e forza anche di trascinamento, era Milano. Milano conosce una stagione gloriosa di immensa crescita economica e commerciale a partire proprio da questi anni. E Federico scende, dopo aver preso il potere imperiale nel 1152, Due anni dopo già varca, o meglio, valica le Alpi e scende in Italia. Si ha una, di fatto, un primo scontro con i comuni che culmina con una famosa dieta, la dieta di Roncaglia, dove viene emanata da Federico la Constitutio de Regalibus, cioè una costituzione che stabilisce tutte le regalie, appunto, cioè i diritti che spettano al sovrano, ovvero l'imperatore di Germania, e che i comuni debbono lasciare, debbono rinunciare a esercitare. I comuni in qualche modo si piegano a queste decisioni perché sono stati militarmente sconfitti, messi in difficoltà, ma sorge la figura di Papa Alessandro III, un grandissimo papa, un papa spesso eroico nelle sue decisioni, che vede come Barbarossa abbia anche forti pretese verso Roma e prema in qualche modo anche per avere il controllo su Roma, cioè sul papato, violando quell'indipendenza che appunto il Papa aveva e doveva avere e mantenere rispetto al potere imperiale. Si ha uno scontro e alla fine di questo scontro, visto l'appoggio che Alessandro III presta ai comuni lombardi, Federico scatena addirittura uno scisma facendo eleggere e intronizzando Papa Vittore IV, un antipapa. E dopo Vittore metterà al potere altri papi abusivi, altri antipapi per la precisione, abusivi, il più importante dei quali sarà Papa Pasquale III. Sono antipapi che Barbarossa con la sua forza politica fa nominare in modo falso, in modo surrettizio, sono veri e propri intrusi sul soglio papale, ma che rimangono, nel caso di Pasquale, per molti anni installati a San Pietro, installati presso i palazzi della Curia Romana. Quindi, di fatto, il Papa legittimo Alessandro III è obbligato a fuggire in esilio e si rifugia per molti anni, più di 10 anni, in Francia. Questo per far capire che stiamo di fronte a una crisi che dovrebbe far tremare i polsi, ecco, se accadesse oggi una cosa così, provate a immaginare lo sconcerto, lo scandalo per i fedeli. Il Papa legittimo cacciato, si contano a decine le cacciate dei papi da Roma e il loro dover fuggire presso altre città o altri stati perché qualche antipapa ha occupato il soglio pontificio. Ecco, non dimentichiamo questa incredibile tragedia che segna la storia della Chiesa. Pochi, diciamo, sanno che sono decine di volte quelle in cui un papa è stato cacciato in esilio e ha dovuto vivere a lungo, addirittura morire in esilio, come Gregorio VII, per esempio. Quindi, Alessandro III fugge, perché Roma ormai è in mano all'antipapa, e si ha l'inizio, insomma, di questa grande lotta che questo Papa, davvero di grande coraggio e vigore, un Papa con una forza irriducibile, ecco, superiore a quella di Federico I, un Papa che è disposto a tutto pur di difendere il suo diritto e la legge. Interessante questo aspetto. Pensate a un Papa che lascia Roma, che fugge di nascosto in esilio, che sta più di 10 anni lontano dal suo legittimo stato e possesso, che è combattuto dal più potente potere politico e militare di quel tempo, eppure fa la sua parte, eppure lotta, non ha paura di essere combattuto, odiato, perseguitato, lotta fidando in Dio e fidando nella forza della verità. Quale esempio straordinario per tutti gli uomini di Chiesa di ogni tempo, anche dei nostri, come è importante che un uomo di Chiesa non agisca per rispetto umano, non tema il giudizio del mondo, ma agisca sempre con la massima santità e forza e condanni e denunci senza paura i mali dei tempi in cui vive. Purtroppo con la modernità questa capacità di combattimento eroico si è un po' persa. Ecco, purtroppo uno dei drammi della modernità è il flettersi, soprattutto negli ultimi decenni, della voce degli uomini di chiesa che a volte sembrano temere lo scontro con i poteri temporali. Alessandro III invece è irriducibile e di fatto Federico è costretto a delle nuove discese. Di fatto nel 1160 scende di nuovo in Italia e assedia Milano per 3 anni, un assedio terribile, circonda Milano e per 3 anni impedisce che qualunque cosa entri o esca da Milano e dopo 3 anni di assedio completo Milano per fame è obbligata a arrendersi. Questo, oltre che essere conquistata, Milano viene demolita, distrutta fino all'ultima pietra e lasciata deserta per molti anni. Ma una pestilenza obbliga Federico a tornare precipitosamente in Germania, quindi è obbligato a lasciare l'Italia. E qui, dopo un certo numero di anni, 4 anni dalla distruzione di Milano, si ha il famoso giuramento di Pontida, il giuramento dei comuni lombardi, una 23 comuni circa, che giur non solo lombardi, mi correggo da Milano, ma fino a tutta la pianura padana, un grande numero di città particolarmente vivaci, ricche, popolose e piene di iniziativa, piene di coraggio, si uniscono giurando a Pontida, appunto nel 1167, di ricostruire Milano e di lottare a oltranza contro gli abusi, le violenze dell'imperatore Federico I. A Pontida, Alessandro VI è riconosciuto, terzo, chiedo scusa, è riconosciuto formalmente, diremmo, come capo di questa Lega che sta nascendo, che poi prenderà il nome di Lega Lombarda. E a conferma del coinvolgimento di Papa Alessandro III in questa lotta ormai fatale, decisiva per la Chiesa, perché Roma è occupata, un antipapa siede a Roma, abbiamo la costruzione di una città decisiva, Alessandria, che viene posta alla confluenza fra due fiumi, il Tanaro e la Trebbia, in un punto strategico come pochissimi altri nel nord Italia, da cui si controllano zone decisive per chi muove eserciti in Italia. E con questa città fortificata, una città militare costruita a scopo militare, si va incontro alle nuove guerre, ai nuovi scontri con Federico I. Infatti nel 1174 Federico, che comincia ad avere anche gravissimi problemi in Germania, perché il fatto che si appoggi a un papa scismatico suscita sconcerto e forti resistenze anche fra i principi tedeschi, Federico scende per la terza volta in Italia e si ha qui la fatale battaglia di Legnano del 29 maggio 1176, durante la quale appunto viene sconfitto rovinosamente e a stento riesce a fuggire e a rifugiarsi presso la città ghibellina imperiale di Pavia, ma di fatto è una disfatta molto importante. La disfatta rappresenta l'ultimo tentativo di imporsi con la forza sui comuni lombardi e soprattutto si può dire senza paura di sbagliare che Federico I ha capito che scontrarsi contro i comuni e al tempo stesso contro la Chiesa che li sostiene è impresa al di sopra delle sue forze, è impossibile piegare queste due forze unite contemporaneamente. Quindi c'è un moto di rinuncia effettiva, probabilmente anche sincera, di Federico al suo progetto e a Venezia, anche grazie alle forti pressioni a favore della pace che l'imperatore di Bisanzio aveva svolto attraverso Venezia. Venezia era molto legata all'impero bizantino e Bisanzio appunto preme perché si abbia questa pacificazione. E nel luglio 1177, 3 anni dopo la battaglia di Legnano, si ha l'accordo di Venezia col Papa. Questo incontro a Venezia fra il Papa e l'imperatore è stato, diciamo, descritto in modo quasi mitico da alcune cronache, però inautentiche e non accettabili. La leggenda è giunta fino a dire che Federico I ebbe il collo calpestato dal Papa in segno di sottomissione completa e altri gesti un po' strani. Di fatto non è così. Il Papa viene ricevuto da Federico I che umilmente, sinceramente pentito, sembrerebbe onora il Papa baciandone i piedi, le mani e chiedendo la benedizione. Il Papa lo benedice. Poi entrano nella cattedrale di Venezia tenendosi per mano. Il Papa tiene per mano Federico I e di fatto la pace ristabilita perfettamente tra questi due grandi protagonisti. Sottolineiamo che durante questo incontro di Venezia, questa pacificazione, vengono anche rimossi tutti coloro che avevano abusato di cariche ingiuste, l'antipapa viene deposto, c'è il pentimento, la rinuncia a diversi poteri abusivi che si erano sviluppati durante lo scisma causato da Federico I, ma comunque la situazione è pacificata ad amplissimo spettro, è pacificata quasi totalmente. E si va verso l'epilogo. L'epilogo è dato dal fatto che Federico I, che in effetti un po' anche per la vecchiaia che ormai comincia a avanzare, ricordiamoci che dal 52 al 77 sono passati molti anni di lotta incessante, ma nel 1183, quindi pochi anni dopo Venezia, c'è un'importante dieta di Costanza in Germania, dove appunto viene siglato in modo definitivo tutto ciò che serviva per pacificare lo scontro con i comuni lombardi e con la Chiesa. Quindi c'è la sostanziale sconfitta di Federico I. Questo è un po' l'esito della gigantesca guerra fra Alessandro III e i comuni lombardi contro Federico I. La sconfitta è il riconoscimento in sostanza dell'autonomia del Nord Italia e almeno relativa e della autonomia e sovranità del Papa. Ma in questo contesto, quando ormai sembra tutto risolto e la situazione italiana pacificata, c'è un colpo di coda del vecchio imperatore germanico, una sorta di geniale trovata diplomatica, cioè fa sposare suo figlio Enrico, l'erede al trono imperiale tedesco, con Costanza d'Altavilla, che era la figlia dei re normanni di Sicilia. Quindi di fatto l'erede del trono di Sicilia, l'erede del regno normanno, sposa l'erede del trono imperiale. E questo fatto, voi capite, che è di estrema gravità. Perché? Perché sarà la premessa della rovinosa, tragica esperienza di Federico II di Sicilia, Federico II, imperatore, re di Sicilia e terribile persecutore della Chiesa cattolica, nonché dei comuni lombardi. Quindi tutte le tensioni che si erano sopite con l'incontro di Venezia e la dieta di Costanza si riaprono, poi lo vedremo, con Federico II, che farà dei danni enormi, che distruggerà in un certo senso l'impero, comunque lo ferirà a morte e comunque darà scandalo in tutta Europa con la sua condotta oggettivamente atroce. Quindi Federico II come problema emerge perché il nonno, cioè Federico I Barbarossa, sposa il figlio con Costanza d'Altavilla. E passano pochissimi anni, l'ormai anziano Federico I parte per una crociata E durante questa crociata, nel 1190, guardando un fiume in Anatolia, a nuoto, entra in acqua per attraversare il fiume nuotando, ma di fatto viene travolto dall'acqua del fiume e non riesce a resistere a questo attraversamento e muore annegato mentre cerca di guadare questo fiume durante la crociata. Gli storici fanno notare come questa morte, in un certo senso comunque eroica, questo sacrificio di partire pur anziano per una crociata e di morire addirittura durante la spedizione, stendono un velo di, così, di pietà religiosa, di umanità e di fede sincera su un uomo che aveva combattuto la Chiesa come pochi altri. Quindi in qualche modo questa morte, secondo gli storici più benevoli, riscatta le tante colpe di Federico I nella sua lotta contro la Chiesa in modo particolare. E adesso, prima di, diciamo, di chiudere, facciamo notare un particolare che dopo la pacificazione di Venezia nel 1077, si ha un 1177, chiedo scusa, si ha l'anno dopo, subito dopo, nel 1178, un importante concilio ecumenico della Chiesa Cattolica, il concilio ecumenico Lateranense III, un concilio voluto da Papa Alessandro proprio per cercare di mettere fine alle grandi tensioni che la lotta secolare, no, fra Chiesa e impero avevano creato. Risolvere un po' di problemi, di anomalie che in effetti c'erano. E è un concilio quindi molto importante, un concilio seguito solo, rispettato solo dalla Chiesa Cattolica Romana, perché dal 1054 c'è lo scisma d'Oriente, chiedo scusa, e quindi tutte le Chiese d'Oriente già rifiutano questo concilio. Il concilio innanzitutto sottolinea al canone primo, al canone 1, a 27 canoni, non li leggiamo tutti, ma solo qualcuno, e al primo canone sottopone l'elezione papale a una nuova norma. È legittimo solo il Papa eletto da un numero dai cardinali, da coloro che hanno il titolo di cardinali. Non possono più concorrere a eleggere il Papa altre figure, semplici vescovi, sacerdoti, religiosi, monaci o laici, come accadeva invece precedentemente, ma solo i cardinali, il collegio dei cardinali, concorre a scegliere il nuovo pontefice. E questo fatto è unito a una importantissima norma che per la prima volta nella storia compare, cioè il Papa nuovo è legittimo se è eletto con almeno i 2/3 dei voti della conclave, cioè dell'insieme dei cardinali. Per essere papi occorre avere i 2/3 dei voti. Soffermiamoci su queste due norme del Concilio Lateranense III. Fra l'altro, sia quella dei cardinali sia quella dei 2/3 vale praticamente ancora oggi. E perché introduce una norma così apparentemente severa? Perché gran parte della crisi della Chiesa era stata dovuta finora proprio alle modalità con le quali il Papa poteva essere eletto. In pratica non c'erano votazioni, si usava il metodo dell'acclamazione popolare. Il popolo partecipava come clero, si era eletti, fra virgolette, a furor di popolo, potremmo dire. E quindi questo dava origine a enormi problemi, a enormi truffe, a enormi rischi, perché bastava riuscire a suscitare questo moto di acclamazione e per avere una persona che di fatto veniva dichiarata papa. Invece, limitando il voto ai cardinali, cioè ai principi della Chiesa, che in genere erano poche decine, 20, 25, 30, comunque non erano numeri troppo grandi, si conoscevano benissimo fra di loro, potevano apprezzare o meno, ma erano le persone più qualificate, più esperte, e oltre a ciò, col fatto di avere i 2/3 minimi dei voti, si evita qualunque dubbio sull'elezione. perché il metodo precedente poteva vedere due papi che entrambi rivendicavano l'elezione come legittima proprio perché non c'era un criterio esatto, preciso, circa il numero dei voti necessari. E quindi questo concilio, come vedete, è molto importante. La seconda osservazione, saltiamo dall'uno all'altro dei canoni, sono tutti molto interessanti, ma leggiamone qualcun altro. Abbiamo, ad esempio, canoni che di fatto vietano di vendere gli ornamenti delle chiese. Cosa che accadeva abbastanza spesso per provvedere alle spese delle visite compiute dai vescovi. Ecco, quando un vescovo era in visita non potevano vendersi gli ornamenti della chiesa per pagare le spese legate a questa visita. Oppure si vieta che un vescovo o un cardinale abbia un seguito con un numero eccessivo di cavalli, si pongono dei limiti precisi, per cui, ad esempio, un arcivescovo può avere un seguito al massimo di 50 cavalli e non di magari 100 o 200 cavalieri che lo accompagnano nel suo viaggio, nei suoi movimenti. Altro aspetto, l'obbligo di avere in ogni cattedrale un maestro, almeno un maestro, provvisto di beneficio, cioè pagato sostanzialmente dalla diocesi, che possa aprire e mantenere in vita una piccola scuola parrocchiale, per aumentare la cultura delle persone. La cultura ha avuto delle rinascite, ma adesso, con la crisi del 1000, sta tornando in crisi, appunto, e quindi si ordina di aprire scuole, ovunque, a spese della curia, a spese della diocesi. Un altro esempio, il divieto di avere più benefici parrocchiali o vescovili, cioè nessuno poteva avere tre episcopati, tre diocesi sotto la sua autorità per godere i benefici di due diocesi in più rispetto a quella che si aveva davvero. Perché questa norma? Perché di fatto si comprendeva perfettamente come la qualità del clero e della vita spirituale di una diocesi crollava laddove il vescovo aveva diversi benefici e diverse diocesi o monasteri da gestire in parallelo. Quindi c'era una pessima gestione del proprio potere ecclesiastico e limitandolo a una sola diocesi, il vescovo era obbligato a dedicarsi con più attenzione appunto a un unico luogo. E si lotta contro i duelli, ordinando che non riceva sepoltura ecclesiastica chi muore durante un duello. Questa è una lotta interessante della Chiesa che dura secoli, si prolunga fino al 600 e oltre. La Chiesa ha sempre considerato un peccato gravissimo il duello, ma ha dovuto lottare molto per riuscire a debellarlo, a toglierlo dalla scena pubblica. Il duello era molto, molto sentito e spesso si moriva nel corso di questi duelli. Direi che queste sono le cose essenziali. Ovviamente c'erano tante norme disciplinari per pellegrini, sacerdoti, monaci. Vengono toccati moltissimi punti, moltissimi elementi estremamente interessanti. Ad esempio, stabiliscono le età minime per diventare sacerdote o vescovo: vescovo non sotto i 30 anni, sacerdote non sotto i 25, e norme molto prudenziali. Il canone 11, che vieta ai chierici di qualunque genere, ordine e grado di ricevere donne in casa propria o di frequentare monasteri femminili. E per fare un ultimo esempio, ecco la scomunica per chi, feudatari, conti e sovrani, impongono tasse a chiese o prelati senza il consenso del clero. Noi qui ci fermiamo con il Concilio Lateranense III. concilio disciplinare, non dogmatico, ma molto molto importante, perché stabilizza il papato e lo prepara a quelle dure grandi battaglie che dovrà svolgere nei secoli successivi. Quindi è un concilio di svolta, è un concilio che migliora, diciamo, l'inquadramento giuridico dell'elezione papale, la sottrae agli abusi dei quali era oggetto, che favorivano poi scismi, colpi di Stato, antipapi, e quindi questo concilio è la base da cui la Chiesa ripartirà per ricostruire la sua autorità. Io con ciò vi saluto, vi lascio e vi auguro di nuovo una santa domenica. Ave Maria.